batterà, questa non è una novità. El fuego y la palabra para todos la luz. Yo tengo mucha alma sin besarte la cruz. Para todos todo, la vita ad ogni modo. Non ci viene mai come eravamo da todo.
Cruzando la frontera,
el pobre sueña su libertad.
Rompiendo las barreras,
también las estrellas si se verán.
Cruzando la frontera.
Va bene, cominciamo con l'inno nazionale cinese, ma lo leviamo subito perché gli inni nazionali a noi ci disturbano un po'. E allora abbiamo il nostro fido redattore di Termini TV, che ogni martedì, insomma, vi ricordo il cambiamento d'orario, quest'anno va dalle 19:30 alle 20, che però diciamo ci parla appunto di questo argomento perché è stato in Cina per un certo periodo di tempo quest'anno, e quindi noi abbiamo colto l'occasione, perché non capita spesso, insomma, di avere non solo persone che siano state in questo paese, ma anche, insomma, con uno sguardo che secondo noi è sicuramente diverso e sicuramente molto interessante. Allora faremo qualche puntata, perché credo che con una non ce la facciamo esaurire.
La Cina è vicina ma è grande.
E allora, con un po' di invidia, ti lascio la parola.
Sono andato in Cina con un volo Ukrainian Airlines, che era quello che costava meno. Ho fatto uno scalo di 6 ore a Kiev per poi arrivare a Pechino. E l'aeroporto di Pechino già ti dà insomma un'introduzione piuttosto contrastante con quello che tu ti immagini della Cina, del boom economico, perché uno pensa appunto arrivi in Cina, ci sono tutti i grattacieli, tutti i ricchi, ma in verità l'aeroporto di Pechino, che stanno ricostruendo in un'altra parte della città, è molto vetusto. E ovviamente arrivi, non si vede il cielo, non c'è il cielo, c'è soltanto questa nube bianco-grigia che copre tutto, e il quartiere attorno all'aeroporto è molto rurale per essere Pechino. E quindi uno dice: cavolo, Pechino, la città infinita, no? Che è talmente grande, è fatta in 5 cerchi, e quindi a seconda del cerchio in cui stai tu hai, diciamo, uno status economico e sociale diverso. Quello lì è oltre 5 cerchi, e quindi l'aeroporto di Pechino è già una terra di nessuno, come tanti aeroporti lo sono. Però insomma è veramente strano vedere che, per esempio, qui si dice sempre, no, a Pechino, in Cina, in Asia non puoi attraversare dove ti pare, lì attraversano tutti dove gli pare, ed è un po' tipo, diciamo, sembra un paese in via di sviluppo per il semplice fatto che ci sono le persone sedute agli angoli della strada che cercano lavoro, come funziona in India o in Nord Africa. Le persone si siedono sul marciapiede e attendono che qualcuno col camion passi per vedere chi andrà con loro a lavorare nelle varie costruzioni infinite che ci stanno verso il centro di Pechino. Quindi prima notte passata nella periferia accanto all'aeroporto con un guidatore Uber che ci ha accompagnato, Uber cinese ovviamente, perché Uber è stata comprata da una compagnia cinese, è stato nazionalizzato Uber, c'è chi vuole nazionalizzare le autostrade, c'è chi vuole nazionalizzare Uber, e quindi dovunque vai in Cina usi o quello, oppure se hai più dimestichezza, diciamo, con il cinese, puoi anche prendere il taxi, ma nessun tassista parlerà cinese. Ma
la cosa... rickshaw non c'è più.
Il rickshaw c'è, ma in verità è una cosa costosa, perché il rickshaw al centro, cioè, io l'ho preso tipo pochissime volte, 4-5 volte, ma è un po' una cosa turistica.
Come chi le prende... carrozzelle a Roma, insomma.
Non proprio, ma quasi, nel senso che comunque sia, poi lo prendi quando non ci sono taxi, quando non ci sono bus, quando è tutto incasinato, ovviamente lì quando piove è un casino inimmaginabile, quindi gli unici che ti possono prendere sono quelli dei rickshaw, che sono quelli, diciamo, più legati al quartiere. Ogni quartiere ha una sua vita a Pechino. Io ho fatto degli incontri molto belli, per esempio con con dei vecchi proprio vecchi, oltre 75-80 anni, perché quelli prima, insomma, quelli più giovani raramente hanno un interesse a parlare con degli stranieri, mentre loro, che si sentono un po' tirati, un po' abbandonati, diciamo, dalla nuova Cina, non si riescono più a riconoscere nella Cina comunitaria, della comunità tipica asiatica, dove appunto c'è un po' una mentalità di clan un po' tribale, dove tutti stanno insieme, gli anziani stanno con i bambini, no? E questa nuova Cina invece dei giovani è una Cina molto individualista, che loro non riconoscono propria, no? E quindi tutti quanti vivono, per esempio c'è un fortissimo tasso di single, c'è un problema gigante in Cina sul fatto di, si dice appunto, circa 20 milioni di persone, di uomini, che non hanno partner e quindi appunto non riescono a creare famiglia, anche la stessa riforma del due figli invece di uno era tesa a riproporre un senso familiare come prima base, primo nucleo fondante dell'essere cinesi. La Cina ovviamente è complicata e io ho visto soltanto alcune parti, però per esempio l'incontro con questo uomo che ha un piccolo negozietto di grilli, pesci e uccellini, che vende agli abitanti, non ai turisti del quartiere, lui mi raccontava che è stato uno dei primi imprenditori, tra virgolette, nel senso che lui metteva a posto le biciclette, a essere chiamato, erano in cinque, mi diceva lui, c'è una grandissima foto fuori dalla sua bottega, diciamo, nel 86, quando appunto la Cina si apriva al mercato, per la prima volta hanno invitato anche degli imprenditori oltre che i lavoratori delle fabbriche, e lui era molto fiero di questa cosa, che era stato il primo a mettere a posto le bici a Pechino, e c'ha questa foto gigante, ma proprio stiamo parlando di 10 metri di lunghezza, dove lui appunto era presente in questa foto e ricorda il comunismo di quegli anni come appunto una forma comunitaria di esistenza, che adesso non riconoscere nel vivere, per esempio, il denaro oggi, no? Il fatto che ci sono tantissimi ricchi adesso in quel quartiere e che vanno via, vanno a abitare altrove, mentre lui è rimasto ancorato a quel quartiere come una forma di resistenza, ma anche di lealtà alla propria identità. Tra l'altro, sì.
Aiutarti anche nel racconto delle impressioni, da quello che dici, anche lì un problema di carattere generazionale nella valutazione del presente e del passato, che fa coincidere per i vecchi la tradizione comunitaria, come tu la descrivevi, familiare, di quartiere, di anche di abitato, eccetera eccetera, in qualche modo con ancora quello che c'era o era rimasto di comunismo, rispetto a un oggi in cui tutto questo si è polverizzato e resta solo il meccanismo occidentale, insomma, in qualche modo, o no?
Di comunismo in Cina penso che sia rimasta una mentalità, un sostrato di mentalità che appunto è legata anche un po' a una forma di nazionalismo, nel senso che comunque è la storia che è comunista. Oggi tra l'altro si festeggia in Cina, anzi ieri si festeggiava in Cina l'anniversario, e questo significa che, diciamo, che si trovano i feticci del comunismo, ma non si trova una forma economica comunista, perché da quando sono chiuse tutte le fabbriche che avevano appunto il lavoratore al centro della produzione, adesso si ha soltanto veramente il profitto, e il profitto è veramente tanto in Cina. Io ho conosciuto per esempio un italiano che era andato in Cina per cercare, diciamo, fortuna, ha aperto una gelateria, adesso ne ha 25 in una città. Ci sono 120 città in Cina, oltre 1 milione di abitanti. Cioè, è ovvio che è un mercato, è un'economia di mercato, che però è filtrata da un nazionalismo del capitale, ovvero che i capitali sono soltanto cinesi e non ci sono capitali stranieri.
Ecco, ma questo l'hai potuto verificare? È così proprio? Ci sono, diciamo, delle...
Assolutamente è visibile, nel senso che non ci sono, per esempio, banche straniere. Se uno deve prelevare al bancomat, devi andare nelle banche più grandi.
Sono
tutte cinesi, non esistono altri tipi di banca, per esempio anche soltanto nei negozi, per chi c'ha una carta di credito, che so io, non ci sarà mai scritto Visa, non ho mai visto neanche a Pechino, che insomma la città non è la più internazionale, perché forse Shanghai è più internazionale di Pechino. Pechino è la città della politica, no? Quindi è la città dell'educazione, delle grandi università. Io sono andato nel quartiere dell'università, per esempio, e nella libreria più grande del quartiere dell'università non c'era un libro in inglese, erano tutti in cinese. Cioè stiamo parlando di un paese che basta a se stesso, non ha nessun bisogno di apporti esterni, ma al tempo stesso vive di esportazione e esporta anche milioni di studenti, di giovani, che ora stanno sperimentando sulla propria pelle cosa significa vivere in un sistema dove, certo, sei pur sempre controllato su internet come sei controllato in Cina, da un certo punto di vista, però il controllo capillare che c'è per esempio sui social network in Cina è una cosa che loro non è che vedono con le loro mani su Facebook o su WhatsApp, perché per esempio non c'è WhatsApp, non c'è Facebook, non c'è Google, non c'è Instagram, nessuno di questi siti è accessibile in Cina se non attraverso un sistema che si chiama VPN, dove appunto riesci ad avere accesso a un internet anche fuori dalla Cina, però è molto lento, quindi anche soltanto il problema per gli stranieri di arrivare a delle fonti, più che per gli stranieri il problema è per i cinesi, nel senso che non avranno mai accesso a per esempio delle notizie o anche soltanto dei film o della musica che è straniera. Quello che viene, per esempio, succede magari che senti Azzurro, ti vengono fuori le canzoni degli anni 60-70 italiane, perché appunto sono state introiettate nel sistema, diciamo, culturale cinese quando c'era il comunismo, che aveva comunque aveva almeno una velleità, un interesse ad avere una cultura condivisa, mentre adesso la cultura condivisa è semplicemente relegata all'ambito delle tradizioni. La cultura di oggi è il denaro. Tutto il resto è tradizione, come per esempio la scrittura, che comunque è sempre molto importante, no? La calligrafia, oppure le opere d'arte sono totalmente americanizzate, seppur con temi cinesi. Io sono andato praticamente in tutti i musei di Pechino e c'erano per esempio dei musei dedicati a fashion designers inglesi, c'era un'americanizzazione totale. Al tempo stesso c'hanno voglia di vedere delle cose straniere, ma soltanto in funzione della loro produzione. Per esempio in questo museo dove c'era appunto una mostra su questo stilista inglese, la mostra finiva con una didascalia, diciamo, dei colori usati da questo stilista affinché i cinesi capissero quali sono i colori che piacciono all'Occidente. Tutto è visto in funzione di una propria produzione. Ho partecipato a un incontro sull'arte contemporanea in Cina dove si parlava della Costa Azzurra, e tutto il tema dell'incontro, che mi sono fatto un po' tradurre a pezzi e bocconi, comunque si vedeva dalle slide che presentavano, era per cercare di capire quali prodotti amano gli europei, per capire qual è la moda europea in modo da proporla in Cina. Cioè tutto è sempre in funzione di una produzione, perché il cinese, si sa, è uno che lavora sempre. Questo, in questo è veramente lo stereotipo, è giustissimo, nel senso che è rimasto uguale, suppongo, rispetto al passato. Probabilmente diciamo la cultura non è mai stata una cosa diciamo di massa, e questo si vede sul fatto che è appunto una cosa di elite. Per esempio l'opera, io sono stato in una città chiamata la Venezia della Cina, che è Suzhou. Detta così uno pensa alla Venezia della Cina, no? Un piccolo borgo, sono 12 milioni di persone, col PIL che è cresciuto di più di tutte le città della Cina. Quindi Suzhou è proprio una città gigante che sta accanto a Shanghai, eppure, cioè, io non sapevo neanche cosa fosse. Arrivi in questo posto famosissimo per la seta, tra l'altro prezzi molto alti, perché uno pensa la Cina costa poco, il made in China, invece sono alti i prezzi, perché appunto c'è un'inflazione galoppante, c'è una crescita economica altrettanto grande, però insomma di cinese a livello culturale uno sarebbe deluso nel cercare delle cose culturali in Cina. L'unica cosa che rimangono sono i templi, e quindi un ambito, diciamo, di irrazionalità, di religione, che è l'unica cosa che non è stata intaccata dall'invasione totale del consumismo su tutti i fronti.
Ma quindi da quello che dici sembra che la macchina complessiva messa in moto dallo Stato, perché credo che l'artefice di tutto questo sia lo Stato, insomma, con i diversi successivi aggiustamenti nel tempo, abbia cinesizzato quello che è il meccanismo occidentale, lo ha introiettato e l'ha riproposto in versione nazionale, per non dire nazionalistica.
Assolutamente sì. Avendo più di 1 miliardo di persone nel proprio mercato, ha fatto un mercato capitalistico interno che però appunto è uguale al mercato capitalistico esterno, però peggio, nel senso che i diritti dei lavoratori lì non esistono. Proprio una cosa che è vero che si può trovare lavoro facilmente, ma penso che non sia neanche nella mentalità del cinese. Almeno l'anno prossimo si festeggiano fuori dalla Cina i 30 anni di Tiananmen. In Cina non se ne può parlare, si sa, no, che Tiananmen non se ne può parlare in Cina, però dico, non c'è una... Tutti quelli che hanno partecipato a queste proteste adesso hanno 50 anni, 60 anni, non è che sono dei centenari, eppure sono tutti zitti. L'unico professore che si è azzardato a scrivere qualcosa su questo è stato cacciato dalla Cina. 3 mesi fa un professore appunto aveva fatto una critica a Xi Jinping, molto interessante questa critica, perché lui critica Xi Jinping dicendo Xi Jinping sta spendendo 60 miliardi per l'Africa, perché non li spende per la Cina dove ci sono ancora molti poveri? Quindi una critica nazionalista, cioè il cinese oltre il nazionalismo non può andare, perché la Cina è talmente grande, talmente da sviluppare per loro, e comunque appunto è troppo grande da intendere, da capire le proporzioni, che l'unica critica che può venire al governo di oggi è che manca di nazionalismo, paradossalmente. Quindi quello che sta facendo Xi Jinping fondamentalmente è un'apertura ulteriore verso l'internazionale, con investimenti che vanno dall'Africa al sud-est asiatico, per esempio con le ferrovie, che significano anche importare materiali grezzi a basso costo, il fatto della presenza dell'esercito in Cina, che è il secondo esercito dopo gli Stati Uniti. Cioè è una impronta internazionale che già un po' forza la mentalità cinese, che è quella proprio dell'essere il regno di mezzo, come significa Cina, e loro stanno lì e si devono difendere soltanto dal Giappone e dall'America. Questi sono i due nemici storici. Il resto, cioè, basta vedere la televisione in Cina, cioè ogni sera c'è un film, tra l'altro film veramente molto scrausi, cioè ogni sera c'è un film col giapponese cattivo che è sempre personificato dallo stesso attore con i baffetti. Cioè è veramente imbarazzante il livello della propaganda in Cina. Vi raccontavo prima che ero lì quando c'è stata questa bomba, questo attentato, che era l'apertura del New York Times, nonché di Repubblica in Italia, all'ambasciata americana. Nella fila per il visto c'è stata una bomba, io stavo abbastanza vicino, per quanto appunto si possa essere vicini a Pechino, quindi una mezz'oretta dopo sono arrivato, ho detto, stai a vedere che stavolta sono l'unico giornalista che becca lo scoop e becca il casino all'ambasciata americana a Pechino, e non c'era niente. Cioè, una notizia che è uscita mezz'ora prima sul New York Times, non su il Corriere dell'Umbria, con tutto rispetto al Corriere dell'Umbria, però non c'era niente mezz'ora dopo. Io ho chiesto a delle persone lì, ma avete sentito qualcosa, avete visto qualcosa? E ovviamente me lo potevo aspettare, però tutti quanti facevano finta di niente.
Quindi avevano pulito tutto?
Era tutto pulito. Io ho visto sulle immagini che erano uscite, sulle pochissime immagini, ho visto soltanto 2 immagini, dove c'erano delle macchie appunto di nere per terra, però io non ho visto niente. Stavo lì, ho fatto un po' un giro, ho fatto un piccolo live sul mio social network con gli sguardi, perché ovviamente davanti all'ambasciata americana, con gli sguardi strani che potevo ricevere. Ho parlato con un americano che usciva dall'ambasciata, ci siamo fatti una pizza insieme cercando di estrapolare ulteriori informazioni, perché ovviamente i cinesi, l'unico cinese che mi ha risposto, ha detto è stata la CIA. Cioè ha detto vabbè, e quindi dice vabbè, è impossibile. È possibile andare oltre, perché comunque o è stata la CIA o è stato un terrorista, diciamo musulmano, dello Xinjiang, di questi appunto tipo uiguri chiamati in Italia, sì, che appunto sono separatisti e che ogni tanto hanno fatto questi attentati. Però appunto è talmente difficile sapere qualcosa. Recentemente, insomma qualche mese fa, è venuto fuori un articolo americano, Foreign Policy, sul fatto di quanti collaboratori della CIA cinesi siano stati uccisi nei primi anni 2000, e si parlava tipo di 30 persone, e non se ne è, cioè, che ne sa l'opinione pubblica, cosa dice il nostro Salvini di questo, cosa dice il nostro Di Maio che ha preso l'aereo per andare in Cina e appunto per fare accordi commerciali, quando la Cina non ci vede proprio, nel senso, io ho visto 2 Fiat in un mese, fondamentalmente. Ho visto due Iveco e due Fiat.
Si è parlato appunto spesso del grande mercato cinese che si apriva, tu ci stai dicendo che vedono quello che gli può piacere e tranquillamente lo riproducono. Poi noi, fra l'altro, certo, qui c'è diciamo la merce cinese, a parte chi lavora per i grandi marchi, no? è sfruttata per i grandi marchi, la merce cinese, insomma, è considerata scadente, che poi non è sempre vero, insomma, questo assolutamente. E invece loro appunto prendono solo l'idea, perché poi comunque ai cinesi piace piacciono le cose occidentali, certo. E se le riproducono, quindi non le comprano in Occidente. Per esempio il vino, io ho sentito produttori di vino che parlavano di questo grande mercato che si apre per il vino.
Il vino, c'è una storia molto simpatica, non posso dire il nome, ma c'è una cinese molto ricca che si è voluta buttare nell'importazione del vino e ha preso un intero container di vino, 18.000 bottiglie, e visto che loro, i cinesi, non vogliono mai perdere la faccia, come mi raccontava il mio amico che la conosce bene, non voleva perdere la faccia e non voleva dire ai produttori del vino che in verità non è riuscito a vendere nessuna bottiglia di vino da 2 mesi. Allora quando i produttori italiani l'hanno chiamata, ha detto: ah, come sta andando la vendita di vino? Come sta andando? Ah, benissimo, venduto tutto. E allora te ne mandiamo altri 2 container. Adesso si ritrova con 54.000 bottiglie di vino che ancora non è riuscito a vendere. Io non ho visto un cinese comprare vino. È ovvio che io non ho bazzicato gli ambienti business e di persone con i soldi. Nel senso, è una cosa molto d'élite il vino. Ho comprato per disperazione una volta il vino più cheap che c'era cinese, chiamato The Great Wall. Ho pure mandato un Facebook al produttore per dirgli: oh, almeno te hai fatto il vino, perché veramente non si trova. Comunque dopo un giorno faceva schifo, nel senso, non avendo proprio la cultura è difficile sfondare lì, devi puntare soltanto su alti prezzi come fanno i francesi, ma diciamo al supermercato i vini che trovi italiani, giusto per fare pubblicità ai vini Scrausi, sono il Bianchello e quell'altro, il Tavernello. Cioè io ho trovato il Tavernello a Pechino e questo, insomma, dà un po' l'idea del fatto che se invece del Brunello di Montalcino ci sta il Tavernello, dà un po' l'idea di cosa esportiamo in Cina. Non avendo una stima dei cinesi come degustatori e fini sommelier, certo ci sono dei cinesi che fanno il vino in Italia e lo esportano in Cina.
Ecco.